Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. In un lungo viaggio dove stai andando a vivere in un nuovo posto. In un dato momento del viaggio ti trovi in un certo posto, cioè in ogni momento ti trovi in un altro posto sulla strada. Può essere un posto bello, può essere un posto brutto, può essere un posto pieno di difficoltà che sono veramente gravosi in quel momento, però è importantissimo ricordare che sei in viaggio. E che dopo un po', dopo qualche difficoltà magari, non sarai più, mai più in quel posto, non passerai mai più quel posto, e quindi per quanto quel posto può essere difficile o scomodo, è importante ricordare che è solo per quel breve momento. E quando si arriverà al traguardo, ci resterai per sempre. E questo è un paragone con la nostra vita. Viviamo nel oggi. Oggi è la nostra macchina e stiamo viaggiando in questa macchina. Ma in realtà la nostra vita andrà avanti nell'eternità e quello che viviamo oggi, per quanto può essere bello o brutto, sarà niente alla luce dei secoli dei secoli dei secoli dell'eternità. Oggi non sarà niente. Quello che ci affascina e quello ci aggrava sarà nulla agli occhi dei secoli, dei secoli, dei secoli. Per chi non ha Gesù Cristo, per chi cerca una vita migliore sulla terra, certo vuole andare in cielo, ma non è quello che desidera. Desidera che Dio aiuti in questa terra, oppure non pensa a Dio, chi si troverà nel tormento eterno? I più grandi piaceri e guadagni di questa vita non avranno alcun valore alla luce del tormento costante e totale che ci sarà. Invece per chi si trova solo per grazia, nella gioia di stare nella presenza di Dio per sempre, i più profondi dolori di questa breve vita saranno dimenticati eternamente alla luce della gioia ineffabile. E se mi sentite dire quella parola ineffabile, che noi non usiamo spesso, ma nella Bibbia, secondo Pietro, è dove ho imparato io, e vuol dire indescrivibili. Alla luce della gioia ineffabile che avremo nella presenza di Dio se apparteniamo a Cristo, tutto quello che riguarda questa vita non avrà più importanza. Chi è già salvata, avendo questa viva speranza, può già gioire nella salvezza. E quanto triste quando uno che ha la salvezza non ne gioisce. Chi non ha ancora la salvezza può, sapendo questo, considerare quanto la salvezza vale più di qualsiasi altra cosa e cercare Dio, sapendo che chi cerca Dio lo troverà. Quindi non c'è modo migliore di investire il tempo e l'impegno della vita che comprendere di più quanto è meraviglioso la salvezza in Gesù Cristo. Questo è se tu hai la salvezza o se non hai la salvezza. Perché se hai la salvezza ti dà più gioia, e se non hai la salvezza ti fa capire dove concentrare. Più si comprende quanto la salvezza è meravigliosa, più gioia si avrà nel cammino di questa vita, o più presto si arriverà ad avere la salvezza. Nel sermone precedente abbiamo iniziato a considerare le insondabili ricchezze che troviamo in Efesini 1. In quel capitolo, Efesini 1, Dio ci rivela delle verità che nessun uomo potrebbe mai arrivare a concepire per conto suo. Sono verità che nessun uomo potrebbe mai arrivarci da solo. In questo capitolo Dio ci rivela, tramite l'Apostolo Paolo, la realtà della salvezza dal punto di vista di Dio. Ci dichiara verità che sono così immense da essere impossibile da afferrare pienamente in questa vita. Sono verità che possono darci immensa gioia e pace perché ci permettono di capire la nostra vita alla luce dell'eternità e ci permettono di capire che la nostra salvezza ha origine nell'eternità passata, nel proponimento di Dio e porterà a stupendi privilegi nell'eternità futura. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare, dopo versetto 1 e 2, i versetti 3 e 4 di Efesini 1. E oggi vogliamo riprendere a considerare questi due versetti. Leggo di nuovo questi brani, questi versetti, e consideriamo come le verità qua leggono l'eternità passata all'eternità futura. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Questa lettera è scritta a credenti. Ecco, Paolo usa la parola ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Dio nell'amore. Dio ci ha eletti nell'eternità passata per salvarci durante questa vita, per portare avanti la sua opera in noi in modo che arriveremo a passare l'eternità futura con Lui essendo santi e irreprensibili e circondati dal suo amore. In Gesù Cristo passeremo tutta l'eternità nella presenza di Dio con una gioia indescrivibile e i nostri cuori saranno assolutamente e totalmente e eternamente soddisfatti. Il tuo cuore, se tu sei salvato, sarà assolutamente, totalmente ed eternamente soddisfatto, sempre. Saremo... Cosa saremo? Saremo santi ed irreprensibili. Che vuol dire che saremo eternamente e totalmente senza peccato di nessun tipo. Non avremo alcuna lotta contro il peccato perché non ci sarà alcun peccato in noi. Non cadremo perché sarà impossibile cadere. Non scatteremo perché non ci sarà nessuna radice dentro che ci porterà a scattare. Non ci sarà nulla che ostacolerà il nostro cammino in comunione con Dio per darci piena gioia per sempre nella sua presenza adorandolo. Ed è molto importante notare che saremo davanti a Lui in modo santo e irreprensibile nell'amore. La nostra salvezza è radicata nell'amore eterno e infinito di Dio per noi in Cristo Gesù. Tutto quello che Dio fa nei nostri riguardi, fa con amore. La nostra elezione, la nostra chiamata, la nostra salvezza, le prove, le difficoltà, la disciplina, la santificazione, l'essere glorificati, tutto quello che Dio fa nella nostra vita fa con amore. Il suo amore per noi è infinito, perfetto ed eterno. Infatti l'amore di Dio è impossibile comprendere a fondo, cioè non si può. È troppo meraviglioso e infinito. L'amore umano, il nostro amore è sempre limitato, è sempre in questa vita, sempre impuro, sempre imperfetto. Invece l'amore di Dio è un amore senza inizio e senza fine, è un amore assolutamente puro, è perfetto, è infinito e non viene mai meno. L'amore di Dio è infinitamente più meraviglioso di quanto possiamo comprendere meditandoci tutti i giorni per tutta la vita. E prima della fondazione del mondo, Dio ha eletto peccatori a stare nella sua presenza, santi ed irreprensibili nell'amore, nel suo amore, per tutta l'eternità. Questo sì vale la pena, meritarci per tutta la vita, perché ci vorrà tutta l'eternità per goderla. Quando si parla delle lezioni, i nostri ragionamenti umani facilmente ci portano ad avere tanti dei sbagliati. Certamente, la lezione è una cosa infinita, una cosa eterna, noi siamo legati al tempo, siamo finitissimi, perciò è facile avere concetti sbagliati per quanto riguarda le lezioni. Infatti tante persone non accettano quello che la Bibbia insegna sulle lezioni, non perché non sia chiara nella Bibbia come verità, ma perché non sembra giusto secondo il loro modo di ragionare, di vedere le cose. Prima di tutto, dobbiamo capire che non spetta a noi decidere quale delle verità che Dio ci rivela nella Bibbia possiamo accettare o no. Perché se ci sembra ragionevole e giusto questo insegnamento e quell'altro non ci sembra ragionevole e giusto, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo limitati nel comprendere. Piuttosto dobbiamo capire che i nostri ragionamenti non sono capaci a far quadrare tutto quello che Dio ci rivela. Non posso io mettere tutto in scatole e ordinati secondo i miei ragionamenti che quadra tutto, adesso capisco pienamente come quell'insegnamento quadra con questo e questo quadra con quell'altro. Non possiamo. Un motivo per cui tanti hanno difficoltà a credere quello che la Bibbia dichiara sulle lezioni è perché hanno un concetto storto su cosa vuol dire in pratica la verità delle lezioni. Purtroppo spesso hanno un concetto storto perché ci sono alcuni che insegnano in modo storto. E questo non fa altro che rendere ancora più difficile capire la verità di quello che Dio ci insegna su questo insegnamento meraviglioso. Un insegnamento sbagliato che riguarda la lezione, che delle volte viene detto e delle volte viene detto che viene detto, anche se non viene detto, è che se Dio ha eletto qualcuno, quella persona sarà salvata a prescindere da come vive. Ma la Bibbia non insegna questo mai. Cioè, questo viene detto da alcuni che vogliono insegnare la lezione in modo falso, viene detto da alcuni che vogliono negare l'insegnamento della lezione. Viene detto di più da quel secondo gruppo. Ah, ma quello non può essere vero perché chi dice quello dice che non importa come uno vive, basta che sia eletto e sarà salvato a prescindere come vive. Questo non è quello che insegna la Bibbia. Tanti brani nella Bibbia insegnano che se una persona continua nel peccato, non sarà salvata. Perciò, tanti dicono, va bene, visto che la Bibbia insegna che chi continua non sarà salvata, vuol dire che l'elezione non è vera perché chi insegna quello dice che saranno salvati anche se continuano nel peccato. Ma no, allora, alcuni insegnano quello, ma la Bibbia non insegna quello. Quindi, vediamo quello che insegna la Bibbia. Il problema con questa mentalità, questo ragionamento, è che la Bibbia non insegna mai che Dio allegge qualcuno alla salvezza e poi lascia la persona di vivere come vuole. Quello è assolutamente contrario a quello che la Bibbia insegna. Piuttosto, quello che la Bibbia insegna sulle lezioni è che è una verità meravigliosa che porta lode e gloria a Dio e incoraggia il credente nella santità. Infatti, voglio notare quello che insegna questo brano sulle lezioni. E come le verità qui dimostrano che sarebbe impossibile credere che potrebbe esistere una lezione senza anche la santificazione. Quello non è possibile. Vediamo questo nella dichiarazione del versetto 4, che Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Il piano di Dio, prima della fondazione del mondo, è che ci siano persone elette alla salvezza che arrivano a stare nella sua presenza santi e irreprensibili. Non alleggi alla salvezza un gruppo e fra quel gruppo fa quelli che diventano santi. La lezione è a quel fine e la salvezza è solo il mezzo per far arrivare a quel fine. Dio ha eletto a quel fine. La salvezza è un passo che porta a quel fine. Lo scopo di Dio nell'elezione, lo scopo di Dio nell'elezione, il motivo per cui Dio elegge è di avere persone santi e irreprensibili davanti a sé nell'amore per tutta l'eternità. Questo è lo scopo. Non è qualcosa di secondario, non è qualcosa che Dio solo spera che arriverà con la maggioranza. È lo scopo per cui elegge. Dio ha eletto le persone per quello scopo, lo scopo di essere santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. In altre parole, l'elezione di Dio è il primo passo in un'opera di Dio che si conclude con la piena santificazione nella sua presenza per tutta l'eternità. È un'opera unica fatta di diversi tratti. L'opera di Dio è un'opera fatta di vari passi. Elezione, predestinazione, la chiamata, la salvezza, la santificazione e la piena santificazione nella sua presenza. È un'opera unica che non si può separare in varie parti, non esiste una parte senza tutte le altre. Colui che elegge e predestina, vedremo la prossima volta Dio volendo, è lo stesso che chiama, è lo stesso che salva, è lo stesso che santifica, è lo stesso che glorifica. Quindi è assolutamente fondamentale capire che non esiste la salvezza senza che porta a questa conclusione. Prima di aver creato il mondo, Dio ha eletto certe persone alla salvezza. E questo non era solo di salvarli dal tormento eterno. Se posso dire, quello è quasi secondario. È solo un risultato del fatto di aver salvato loro di stare nella sua presenza. La salvezza non è dall'inferno. Salva dall'inferno. Ma la salvezza è la salvezza a stare nella presenza di Dio in modo santo e irreprensibile, nell'amore, per sempre. Quindi Dio inizia la sua opera in una persona, o meglio dire ha iniziato prima della fondazione del mondo, eleggendo quella persona, e quello che Dio ha iniziato Dio porterà a compimento. Sta portando a compimento quell'opera oggi nelle persone. Noi vediamo solo questo pezzo del viaggio e possiamo non vedere ancora chi sarà salvato, o uno potrebbe sembrare salvato che non è, ma Dio vede e sa tutto. Primo, Paolo dichiara in Filippesi 1, guidato dallo Spirito Santo, essendo convinto, era convinto dallo Spirito Santo di questo, che colui, Dio Padre, che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio ha iniziato una buona opera quando ha eletto. E Dio porterà la sua opera a compimento. E nulla e nessuno può fermare Dio nella sua opera. Perciò non esiste la salvezza senza la santificazione. Non esiste salvezza senza santificazione. A proposito, la Bibbia è chiara su questo. Ebrei 12:14. Procacciate, cercate, perseguitate, la stessa parola, correte dietro la pace con tutti e la santificazione. Procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Chi non arriva alla santificazione non vedrà Dio, salvo al giudizio per sentire la condanna eterna. Non esiste salvezza senza santificazione. La vera salvezza comprende la santificazione. In Primo Giovanni leggiamo che chiunque ha la vera salvezza, quindi chiunque è stato eletto prima della fondazione del mondo, si purifica. Nel greco, il versetto che vogliamo leggere, Primo Giovanni 3, 2 e 3, qui è scritto: chiunque ha questa speranza in lui purifichi se stesso. Nel greco è presente indicativo. Si purifica, proprio si purifica, e quindi parla di chi è salvato e dice come vive chi è veramente salvato. Leggo versetto 2 e 3 di primo Giovanni 3. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, chiunque è salvato, ha la speranza di vedere Gesù come Salvatore, si purifica, sarebbe più corretto dire, come egli è puro. E chi non si purifica non ha questa speranza in sé. Sta cercando da Dio una salvezza terrena, un aiuto per la vita. E troverà Gesù come giudice che dice: non ti ho mai conosciuto. La santificazione fa parte della salvezza. E la salvezza non esiste senza la santificazione. Quanto è importante che comprendiamo questa verità bene. Il messaggio della Bibbia è chiaro: chiunque è veramente salvato si purifica e cresce nella santità. Quello che Dio, o coloro che Dio ha eletto alla salvezza, ha eletto alla santificazione, affinché diventeranno santi e irreprensibili nell'amore davanti a Lui per tutta l'eternità. Non esiste la salvezza senza questo. Perciò, quando la Bibbia parla dell'elezione della predestinazione, non può essere mai separato dalla santificazione. Chiunque insegna che uno potrebbe essere eletto alla salvezza anche se continua a camminare nel peccato, ovvero chi implica, anche se non lo dice chiaramente, chi implica nel suo insegnamento che la lezione di Dio non porta sempre alla santificazione, mentisce e non dice il vero. Chi insegna che una persona è salvata perché ha fatto una preghiera o una professione di fede, ma che poi può camminare in modo impuro, ma comunque rimane salvata, sbaglia di affermare che la persona sia mai stata salvata. Non è una questione di se si può o non si può perdere la salvezza. È una questione che se si era o non si era mai salvato. Questa è la domanda. Certo, io posso pregare e dire: io credo in Gesù. Allora, uno dice quello, non dico: tu non credi in Gesù. No, io accetto la parola, ma poi se il frutto non c'è, era dire: amico, su quale basi dici di credere in Gesù? Non hai una base biblica. Non hai motivo di dire: ma io sono salvato, ma perché? Perché 2 anni fa ho creduto e sono stato battezzato, ma la tua vita non ha frutto. E molti diranno in quel giorno: signori, signori, se non c'è una crescente santificazione, non c'è base di affermare che una persona sia mai stata veramente salvata. Il semplice fatto che una persona ha pregato o ha fatto una professione di fede o quello che è, chiedendo a Dio di salvarlo, non vuol dire che lo Spirito Santo ha operato nel suo cuore facendolo vedere. Non so se avete seguito la notizia queste settimane in Mumbai, in India, dove i terroristi sono venuti, sono arrivati, hanno ucciso di quello, non hanno finito a contare i corpi salmi, ma più di 200 persone, probabilmente sano 195 per sicuro, ferito quasi 400. Sono arrivati proprio uccidendo quanti possibili. Allora, uno dei posti dove sono arrivati era la stazione dei treni. In India i treni hanno i vagoni prima classe, ma anche seconda classe, che non è come la nostra seconda classe, e magari uno deve fare un viaggio di 16 ore in treno, e se non trovi un posto devi stare in piedi per 16 ore. I posti non sono assegnati. Allora, se tu hai davanti a te un viaggio di 16 ore in un treno, quanto sei disposto un po' a spingere per cercare di essere uno dei primi in vagoni per avere un posto. Tanti sono ben disposti, perché vedono davanti a loro un viaggio lunghissimo su un treno non comodo, in piedi. E sembra importantissimo cercare di arrivare per avere un posto. E questi sono arrivati in stazione e hanno cominciato con le bombe a mano a gettare in mezzo alla folla, a sparare con Kalashnikov, uccidendo proprio così. Allora, ti era straimportante a tutti i costi cercare di avere un posto in treno. Quanto è importante quando ti rendi conto veramente di quello che sta succedendo e che loro che hanno già buttato la bomba a mano in due altri treni stanno arrivando al tuo treno, vicino alla massa, vicino alla porta. Quanto ti importa continuare a combattere per avere un posto? La salvezza arriva quando la persona vedeva tante cose nella vita che voleva e si rende conto che nulla importa tranne scappare dal giudizio di Dio. Nulla importa, non mi importa. Le persone sono scappate lasciando le valigie. Ora, una persona povera non lascia la valigia, che quello che ha dentro per lui è prezioso. E si vedeva nelle foto la stazione piena di valigie, perché le persone scappavano senza le valigie, perché capivano una cosa solo importa, una cosa solo: scappare la morte. E la salvezza arriva quando la persona dice una cosa solo importa: scampare dal giudizio. E l'unico scampo è Gesù Cristo. E se non vedi Gesù come chi ti può salvare dal giudizio di Dio che ti sta venendo addosso, non sei salvato ancora. Questa è la salvezza. Ma la vera salvezza produce una vita di santificazione. Secondo Pietro 1:10 ci aiuta a capire che uno non può affermare di essere salvato se non c'è crescita. Perciò, fratelli, questo secondo Pietro 1:10, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Sforzatevi sempre di più, sempre maggiormente, di rendere sicura la vostra vocazione e elezione. Io sono salvato, la persona che afferma di essere salvata, con una certa certezza. Io sono salvato perché io ho fatto una professione e sono stato riconosciuto nella Chiesa e mi hanno battezzato, io ancora ho il certificato. Quasi sicuramente non è salvata, perché quello non è mica la base. E non sta neanche guardando. Sforzatevi a rendere sempre più sicura, perché non è sicura se non c'è crescita. E la crescita rende sempre più sicura. Secondo Timoteo 2, sempre a proposito di questo stesso discorso, leggiamo in 2:19: tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono i suoi. E l'altro lato: si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Il solido fondamento di Dio rimane fermo, non cambierà mai. Il Signore conosce esattamente quelli che sono i suoi. Conosce chi ha eletto prima della fondazione del mondo. Chi ha eletto ad essere salvati e arrivare alla santificazione totale, ad essere santi, irreprensibili nella sua presenza e nell'amore. Lui sa questo, conosce loro, ma noi non sappiamo questo. E per questo chiunque nomina il nome di Cristo, ovvero chiunque si dichiara salvato, si ritraga dall'iniquità. In altre parole, l'unico modo che una persona può cominciare ad avere un crescente certezza di essere salvata e quindi eletta è che si ritira dall'iniquità, ovvero cresce nella santità. Questo è quello che rende chiaro che una persona è salvata. Allora, la persona era salvata dal primo giorno della salvezza. E Dio non aveva mai dubbi chi era veramente salvata fra queste persone. Ma non, e quindi è chiaro per Dio, ma non è chiaro per noi, non è chiaro per la persona stessa. È il frutto che rende sempre più chiaro. È tanto importante capire questo quando consideriamo la preziosa dottrina della lezione. Che Dio elegge la salvezza è chiaro nella Bibbia, in questo brano e tanti altri. Che l'uomo è responsabile davanti a Dio è altrettanto chiaro. Chi pensa che uno può affermare di essere salvato e quindi di essere eletto, ma continua nel peccato, sta credendo un falso Vangelo. Non si può separare la salvezza dalla santificazione, basta accettare quello che Dio insegna. Chiaramente capire questo non è un fine in sé. Saperlo cosa cambia? Ti rendi solo più colpevole. Piuttosto, ognuno deve chiedersi, sto crescendo nella santità? Sto ritirandomi dall'iniquità? Sto combattendo il mio orgoglio, il mio egoismo, la mia concupiscenza della carne e concupiscenza degli occhi? O che possiamo avere tutti chiari frutti della salvezza? Allora, pensando alle lezioni, tornando a proprio alla parola lezioni, consideriamo la parola eleggere. Dio ha eletto, verbo eleggere. Prima della fondazione. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questa parola elezioni? Qual è il modo di capire cosa vuol dire una parola nella Bibbia? Perché spesso la Bibbia usa parole diversamente di come vengono usate nell'italiano normale. Guardate qualunque buon vocabolario e troverai sotto tante parole, varie voci, varie definizioni e troverete spesso uno che dice arcaico. Una definizione che non è più usata, ma una volta voleva dire questo. Allora, la Bibbia usa certe parole in senso suo che non è più normale. E quindi bisogna andare, come si può scoprire cosa intende la Bibbia su una parola? Allora, chi ha una concordanza scritto, oppure chi ha un computer con la Bibbia sul computer, può andare e fare ricerche di parole e vedere questa parola. Vado ai numeri greci, che greco non ne parlo, magari uno dice, però i numeri posso capire, e seguo questa parola e vedo come viene tradotto e come viene usato nelle varie traduzioni. Allora, la parola greca che viene tradotta qui come eleggere, Dio ha eletto, viene usato 21 volte e di solito viene tradotto con la parola scegliere. Qualcuno ha scelto qualcosa, qualche volta viene tradotto come ha eletto. È la stessa parola, identica, viene tradotto l'uno che l'altro. Allora, il senso è quello di avere davanti a sé un gruppo e di prendere alcuni per sé. Prendere uno o più di questo gruppo e quelli lo usi per una cosa. Scegliere in quel senso. Per esempio, usa la stessa parola quando dice che aveva Gesù tanti discepoli e scelse 12 come apostoli. Aveva decine e decine di discepoli e lui passa la folla dei suoi discepoli, tu, e 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 tu, 12, venite con me. Vi faccio apostoli. Gesù ha scelto la stessa parola. Giacomo 2, vi leggo un brano, la stessa parola. Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede e eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Dio ha eletto, ha scelto la stessa parola. Vi leggo, in fin dei conti diventa la maggioranza dei brani nella Bibbia dove si trova questa parola per darci più un senso di questo verbo. Marco 13, parlando del fine del mondo, Gesù dichiara che Dio abbrevierà, accorcerà quei giorni di sofferenza a causa degli eletti. Allora, nel greco gli eletti è in forma di verbo, qui è un sostantivo, ma nell'originale è un verbo. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti, coloro che Lui ha eletto, sarebbe più, che egli ha scelto, il Signore ha abbreviato quei giorni. Luca 16, Gesù sceglie i suoi apostoli, ho accennato questo, 6, 13, Luca 6, 13. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche i nomi di apostoli. Dio, Gesù ha eletto, ha scelto 12 uomini. Luca 10, Gesù a casa di Maria e Marta, due sorelle. Uno stava facendo tutto, correndo qua e là, l'altro era seduto ascoltando Gesù. E Maria sta seduta e Marta viene tutta agitata, ma dia a mia sorella di aiutarmi. E Gesù disse, una cosa sola è necessaria. E Maria ha scelto, ha eletto la parte migliore e non le sarà tolta. Lei aveva davanti a sé due possibilità, impegnarsi nelle faccende o stare ai miei piedi, e lei ha scelto di stare ai miei piedi. Giovanni 15, Gesù dichiara di aver lui scelto i suoi discepoli e non loro scelto lui. Vi leggo Giovanni 15, 16, non voi avete scelto la stessa parola me, ma io ho scelto la stessa parola voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E vostro frutto sia duratura. Atti 1:24, Giuda Iscariato era morto e gli apostoli rimanenti volevano sapere da Dio chi dobbiamo prendere al posto di Giuda, dobbiamo essere in 12, e pregando dissero, tu Signore che conosci i cuori di tutti, mostra quali di questi due hai scelto. Stessa parola. In Atti 13 si racconta di come Dio avrebbe scelto dalla sua libera volontà. Aveva scelto i padri di Israele, Abramo, Isacco e Giacobbe. E Atti 13, 17, il Dio di questo popolo di Israele elesse, la stessa parola, elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto. Quindi Dio elesse loro, non avevano loro fatto niente, è Dio che ha scelto, eletto Abramo, poi Isacco e poi Giacobbe. In Atti 15, Pietro dichiara che Dio aveva scelto lui come l'apostolo che doveva per primo portare il Vangelo ai gentili, lì a casa di Cornelio. È stata la scelta di Dio. Non è che Pietro ha cercato lui, è stato Dio a sceglierlo così. Leggo le parole di Pietro, Atti 15, 7. Essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro, fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. È stato Dio a scegliere me. In 1 Corinzi 1, Paolo parla di come Dio ha scelto alla salvezza persone che agli occhi del mondo erano considerate stolte e deboli e ignobili. Questa è stata la libera scelta di Dio. Stessa parola. Leggo 1 Corinzi 1, 27. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. Allora, leggendo tutti questi brani, una ricerca di parole, il senso della parola eleggere o scegliere, perché in greco è la stessa parola, diventa più chiaro. Indica una scelta che uno fa, una distinzione. Ho 10 qui e io prendo questi due e li tratto diversamente degli altri 8. È una distinzione che fa chi sceglie. Questo è proprio quello che facciamo. Maria aveva la scelta e lei ha fatto una distinzione. Vale di più stare ai piedi di Gesù che preparare una bella cena per Gesù. Ha scelto. Allora, capendo meglio la parola, si può comprendere meglio che Dio ha eletto prima della fondazione del mondo certe persone alla salvezza. È stata una libera scelta di Dio che non dipendeva da altri fattori. Dio ha fatto quella scelta prima che ci fossero altri fattori, prima che chiunque di queste persone fossero nati. Dio aveva già eletto alla salvezza, ma non la salvezza sulla terra. No, aveva eletto a stare nella sua presenza, santi e irreprensibili nell'amore per tutta l'eternità. Questo è quello a cui ha eletto le persone. Dio ha visto che avrebbe creato un mondo di persone e fra questo mondo di peccatori ha scelto di strappare alcuni dal fuoco che meritavano e salvarli affinché potessero stare santi e irreprensibili nella sua presenza, nel suo amore per sempre. Allora, torniamo a riflettere sul fatto che Dio ci ha letti a stare davanti a Lui santi e irreprensibili nell'amore. Ogni persona che Dio ha eletto alla salvezza passerà tutta l'eternità immersa nell'amore di Dio. Ogni persona che Dio ha eletto alla salvezza passerà l'eternità immersa, circondata dell'amore di Dio. Se parliamo dal punto di vista umano, lo diremo diversamente, giustamente. Ogni persona che si ravvede e cerca la salvezza in Cristo passerà l'eternità santo e irreprensibile nell'amore di Dio. Non c'è differenza. Uno è dal punto di vista di Dio, uno è dal punto di vista nostro e sono tutti e due validi. Dal punto di vista di Dio, ognuno che Dio ha eletto. Dal punto di vista umano, ognuno che cerca Dio. Passerà l'eternità circondata dall'amore di Dio. Per tutta l'eternità, in ogni istante, chi è salvato sarà immerso nell'amore infinito ed eterno di Dio. E non esiste nulla sulla terra confrontabile all'amore di Dio in Cristo Gesù. E questa sarà la condizione eterna di ogni salvato. L'Apostolo Paolo capiva quanto è impossibile capire questo mentre siamo ancora in questa terra. E perciò ci dichiara in 2 Corinzi 4, 16-18, guidato dallo Spirito Santo, ci dichiara che non c'è confronto. Vi leggo, Paolo che conosceva le sofferenze, perciò non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, parlando delle sofferenze che per Paolo duravano decenni, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, solo per un attimo, ma quelle cose che non si vedono sono eterne. Le prove e le afflizioni di questa vita sono leggeri e sono solo per un momento, alla luce dello smisurato e l'eccellente peso eterno di gloria che ci aspetta alla presenza di Dio, godendo il suo amore per sempre. Romani 8, Paolo dichiara 8:15. Voi infatti non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo, Abba, Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Notate qui che lui lega la salvezza con soffrire con Cristo. Questa è la sofferenza nel combattere il peccato. Questa è la santificazione. Se non c'è la santificazione, uno non è di Cristo. Ma chi è di Cristo soffrirà in questa vita, ma la sofferenza non si può eguagliarsi minimamente con la gloria che deve essere manifestata per quelli che sono in Cristo. Quindi prego che possiamo comprendere di più qual è il traguardo di Dio quando legge o quando ha letto una persona. È l'elezione alla salvezza seguita dalla santificazione che porta a passare l'eternità santi e irreprensibili davanti a Dio, godendo il suo infinito ed eterno amore. Questo è quello che Dio ha deciso prima di creare il mondo. Dio ha fatto questa scelta nell'eternità passata prima che l'universo fosse, aveva scelto già il suo piano di salvezza e aveva scelto che avrebbe adempiuto questo piano per mezzo di Gesù Cristo. Apocalisse 13:8, parlando di Gesù come l'agnello di Dio, il libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Gesù è dichiarato qui di essere l'agnello che è stato ucciso, immolato, trafitto prima della fondazione del mondo. Cioè la realtà del sacrificio di Gesù sulla croce era già perfettamente stabilito prima di aver creato il mondo. Era il piano di Dio, perché così Dio ha scelto di salvare quelli peccatori che aveva eletto, per poi santificarli. A questo punto fermiamoci qua e consideriamo che cosa cambia. Cosa cambia nella tua vita? Sapere la verità che non avresti mai potuto sapere se non fosse rivelato nella Bibbia, quello delle lezioni. Cosa cambia sapere questo? Cosa mi chiama? Ma io vivo oggi. Ma se ci pensi così, mi chiedo se tu sei veramente salvato. È straimportante capire cosa cambia conoscere meglio le verità di Dio. Solo conoscere per sapere non serve. Non è una questione di poter rispondere alle domande, è una questione di essere trasformati. Lo scopo per cui dobbiamo conoscere sempre di più le verità di Dio è affinché diventiamo sempre di più come Gesù Cristo. Chi ha un cuore giusto troverà che conoscere più delle verità di Dio diventerà un immenso stimolo di camminare di più in santità, di amare Dio di più e di aspettare di più l'arrivo di Gesù Cristo. Se la tua lettura, la tua crescente conoscenza non produce quel frutto, c'è qualcosa di grave in te. Se non ti stimola di fermarti e lodare Dio, ringraziare Dio e odiare di più il tuo peccato, c'è un problema nella tua lettura, o meglio dire, nel tuo cuore. Allora, vorrei parlare per pochi momenti di come capire di più la lezione può cambiare la vita di un credente e può cambiare la vita di più di un non credente. Parlo di primo, per primo a voi che avete chiaro frutto di essere salvati. Se tu sei un credente salvato perché Dio ti ha mostrato il tuo peccato e la condanna che ti aspettava e poi ti ha mostrato Gesù Cristo come unico salvatore e unica speranza, allora meditare sulle verità delle lezioni di Dio trasformerà la tua vita. Vuol dire iniziare a capire che la tua salvezza è stata scelta nella mente di Dio prima che Lui abbia creato il mondo. Porta qualcosa che sembrava grande ad essere una cosa infinitamente grande. Vuol dire che la tua salvezza era già stabilita da Dio prima che aveva creato il mondo. E vuol dire cominciare a capire che il piano di Dio non è solo di salvarti e poi vediamo, ma il piano di Dio, la salvezza è solo una parte, il piano di Dio per te non è la salvezza, è di stare nella sua presenza, nell'amore santo e irreprensibile. E la salvezza è solo il mezzo per farti arrivare lì. Se tu cominci a capire questa verità, comincerai a capire di più che l'opera buona che Dio ha iniziato in me, Dio porterà a compimento. E quanto cambia per quanto riguarda abbondare nel ringraziamento e nella pace e nella gioia e nell'amore per Dio. Chiunque che è un vero credente sa molto bene di essere debole e di cadere facilmente. E sa che se la salvezza dipendesse dal mio cammino, non avrei speranza. Quindi, quando un vero credente considera quanto è portato a peccare, è tanto facile scoraggiarsi e credere che di non poter mai arrivare alla santità che un vero credente desidera nel suo cuore. un vero credente vuole essere santo, desidera la santità e odia il fatto che continua a peccare. E in questa condizione di disperazione entra la preziosa e maestosa e meravigliosa verità che Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, non solo alla salvezza, ma a essere pienamente santificati al punto di stare santi, irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quindi la verità dell'elezione da parte di Dio può essere un potente aiuto ad impegnarci nella santificazione, perché so che mi sto impegnando in qualcosa possibile, non solo possibile, una cosa sicura. Cioè, se io cerco, mezzo convinto che alla fine potrebbe neanche andare bene, mi scoraggio e non voglio cercare più. Ma se io so che Dio farà sì che andrà bene, eternamente bene, posso essere ravvivato, posso essere incoraggiato e posso impegnarmi ancora di più, perché so come finirà. E non dipende da come sembra oggi, che sembra impossibile, ancora ci sono caduto in quel peccato. Io posso dire, sì Signore, se dipendessi da me sarebbe impossibile, ma Tu hai iniziato il lavoro in me, lodi a Te. Tu sei all'opera in me, allora io vado avanti nella Tua forza e sarò vittorioso in Te, perché Tu sei al lavoro, Tu sei all'opera. E questo chiaramente mi incoraggia, perché quando valuto chi è all'opera in me, colui che ha messo ogni stella nel cielo e la tiene lì al suo posto, colui che fa sorgere il sole la mattina e gestisce tutto e dà da mangiare ad ogni animale e insetto in tutto il mondo come ogni uomo, questo Dio è all'opera nella mia vita. Questo mi permette di andare a letto tranquillo la notte. Quindi se tu sei un credente, gioisci nella tua salvezza e impegnati a tutto cuore a crescere nella santità, sapendo che la santità, la santificazione fa parte della salvezza, e aspetta di stare nella presenza di Dio, santo e irreprensibile per tutta l'eternità nel suo amore. E se tu non sei salvato, come devi vedere l'insegnamento biblico sulle lezioni? Ci sono coloro sbagliati, in modo sbagliato, che dicono, ah, ma questo serve un grande scoraggiamento, come posso sapere io di essere eletto? Ah, forse non sono eletto, è inutile cercare. Quello non è da Dio. Prima di tutto, nello stesso modo che uno che è salvato può non saperlo finché non c'è frutto, cioè uno che è salvato ma non c'è frutto non può minimamente veramente sapere di essere salvato. Anzi, se uno non ha frutto e dice no, io sono salvato, quasi sicuramente non è salvato. Che uno che è così convinto e non c'è frutto, probabilmente non ha minimamente lo Spirito Santo. Ma uno che è salvato, ma capita un momento senza frutto, non può avere alcuna pace di essere salvato. Deve mettersi da fare a ravvedersi per avere il frutto. Similmente, una persona non ancora salvata non può mai dire, ah, ma io forse non sono eletta. Ma come ne sai tu? Come ne sai tu? Dio dice, cerca Dio e lo troverai. Dio dice, ravvediti e credi e sarai perdonato dai tuoi peccati. Gesù dichiara che chiunque va da Lui, egli non caccerà fuori. Giovanni 3,16 dichiara, chiunque credi in Lui avrà la vita eterna. Dio ti comanda, chiunque tu sia, di ravvederti dai tuoi peccati a credere in Gesù Cristo. E Lui promette di perdonare e salvare chiunque lo fa. Allora, alla luce di tutto questo, cosa devi fare? Semplice. Prendere Dio alla sua parola. Prendere Dio alla sua parola. Egli ti chiama di andare da Cristo per la salvezza. Ti offre perdono e vita eterna. Allora, riconosci il tuo peccato. Riconosci che sei giustamente sotto condanna da un Dio santo. Ravvediti, credi in Gesù Cristo come l'unico che può salvarti. E se fai così, sarai salvato. E allora saprai che sei eletto prima della fondazione del mondo. Quindi, molto semplice, prendi Dio alla sua parola. Dio ti comanda e ti invita di andare a Gesù e dice, sarai salvato. Chi viene a me scorgerà dal suo seno fiumi di acqua viva. Quindi, prendi Gesù Cristo, Dio, alla sua parola e sarai salvato e conoscerai che sarai anche stato eletto. Abbiamo ancora solo iniziato a sondare le ricchezze di questo brano. Io vi invito a ripassare questo brano insieme, individualmente, con mie famiglie, ma non solo per questa settimana o questo periodo, ma per tutta la vita. La salvezza non è qualcosa che capita. Non è che Dio sta in cielo aspettando a vedere chi sarà salvato. Dio ha stabilito il suo piano, ma non ha stabilito una salvezza che delle volte va bene e delle volte va male. Tanti dichiarano di essere salvati umanamente. Invece Dio ha stabilito il suo piano e il suo piano era di salvare a un'eternità, di stare nella sua presenza, santi e irreprensibili, nell'amore, davanti a Lui. Questo è quello per cui siamo stati salvati, questo è quello per cui Dio invita le persone di cercare la salvezza oggi. Allora, se tu hai Cristo, due cose da fare: gioire, ringraziare, e poi impegnati a diventare quello per cui Dio ti ha salvato, santo e irreprensibile, per godere Dio per tutta l'eternità. E se tu non hai la salvezza, cerca Dio, perché la porta è ancora spalancata. Cerca Dio, perché chi lo cerca lo troverà. Cerca Dio. Abbiamo cantato quell'inno. La parola di Dio ci dà la sapienza che porta alla salvezza per mezzo alla fede in Gesù Cristo. Cerca Dio. Mettiti più vicino a Dio possibile e lo troverai. Questo è il cuore di Dio. Preghiamo. Padre Santo, che immenso privilegio chiamarti Padre. Incredibile chiamare te Padre. Padre Santo e sovrano e maestoso, incredibile che uomini peccatori possano essere perdonati alla luce di quanto è grande la nostra colpa davanti a te. E questo è possibile perché tu hai reso possibile, tu hai eletto alla salvezza ma alla santificazione, tu hai eletto ad un'eternità con te e hai stabilito anche i mezzi e tutto è fondato su il sacrificio di Gesù Cristo. Allora ci presentiamo a te per mezzo di Cristo, perché non c'è altro modo che uno può presentarsi a te. Si può pregare senza essere ascoltati. Si può andare verso Dio senza mai arrivare se si cerca per conto proprio. Noi veniamo a te per mezzo di Gesù Cristo e ti ringrazio per la tua parola e lo Spirito Santo che ci aprono gli occhi a vedere verità che non potevamo mai, mai concepire per conto nostro. Noi vediamo la salvezza come l'impegno di una persona, ed è così dal nostro punto di vista, ma tu ci riveli qua che c'è tutto un altro lato, quello eterno, che tu hai eletto nell'eternità passata, di salvare delle persone affinché per l'eternità futura saranno con te santi e irreprensibili nel tuo amore. Allora ti lodiamo per il tuo piano. Oh, fa che possiamo, chi è salvato, gioire di più, abbondare nel ringraziamento e impegnarsi in questo breve cammino a camminare in santità, e per tutti coloro che non ti conoscono, che possono cercarti con tutto il cuore per conoscere di essere anche loro scelti eternamente. Fa sì che possano vedere più di Cristo come salvatore dei peccatori. Tutto questo chiediamo nel nome di, per merito di e per la gloria di Gesù Cristo. Amen.